Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 16 marzo del 2026. Speriamo che oggi con la mia Osmo non ci siano problemi, che mi tenga il collegamento per tutta quanta la durata della zuppa che cercherò di fare relativamente. Gianfranco, buongiorno anche a te, Benedetta, insomma, buongiorno a tutti quanti gli zuppisti che sono arrivati. Andiamo di corsa a vedere quello che è successo perché tutti i giornali ovviamente partono con attacco alla base italiana in Kuwait. È una base italiana e americana insieme in Kuwait e sono stati attaccati da un drone e hanno beccato un deposito. In questo deposito c'era anche questo famoso Predator. Oggi tutti i giornali spiegano che cos'è questa macchina che vale 34 milioni. Abbiamo fatto secchi 34 milioni, che è stata abbattuta quindi dagli iraniani, dai suoi proxy che sono lì. No, niente barba questa sera a Quarta Repubblica. Oggi adesso me la vado a fare la barba prima di andare a Quarta Repubblica, anche perché questa sera c'è Giorgia Meloni ospite in studio, quindi come sempre starò bello pettinato. Beh, pettinato mi sembra una parola un po' forte, però un po' più ordinato di come sono la mattina quando faccio la rassegna stampa. Allora, attaccano con questo drone. Il Predator in realtà può anche portare missili, ma è soprattutto un mezzo da ricognizione aerea per vedere dove stanno le basi, per fare intelligence. Insomma, è una bestia, niente male, e ovviamente si tratta di un attacco. Nel frattempo è inutile nascondere, all'interno del governo c'è una grande componente di politici che vuole il ritiro completo degli italiani dalle basi in Kuwait e in Iraq, perché obiettivamente lì c'è qualche problemino. E sul fronte, direi, più interessante dal punto di vista geopolitico, invece c'è un arretramento di Trump, anche se non viene così definito l'arretramento, perché Trump adesso chiede aiuto a tutti quanti gli europei per far sì che lo stretto di Hormuz venga liberato non dagli iraniani che non chiudono quei 31 chilometri, ma dalle loro attività, diciamo, di deterrenza, che fanno sì che nessuna petroliera verrà assicurata a buoni prezzi e quindi sono molto difficili i passaggi da là. Tra l'altro, a differenza di altri stretti, quello è uno stretto fondamentale perché da lì passa il petrolio e il gas, un quarto del gas mondiale, che non va soltanto in Europa, ma va soprattutto in Asia. E quindi è un bel casino questa roba qui. E chiede che si possa allargare, diciamo, la coalizione di quelli che stanno attenti ad Hormuz, e nell'allargare la coalizione i giornali inglesi oggi ci fanno capire che Starmer non ci sta proprio. L'unica cosa che può fare è mandare dei droni che possano individuare queste mine che sono messe o galleggianti o a 1 metro di distanza, o addirittura sul fondale, che sono piazzate dagli iraniani in maniera diciamo non convenzionale, e che rendono ovviamente molto preoccupante il passaggio per quello stretto. Vi segnalo anche che i giornali italiani invece dicono che la marina inglese è incasinatissima, le sue navi sono in Australia, non riescono ad arrivare. Insomma, è un bel casino questa vicenda di Hormuz, soprattutto perché gli americani chiedono aiuto agli europei, gli europei in realtà non sono in grado di darglielo, non glielo danno, e soltanto iraniani, scusatemi, soltanto coreani e giapponesi pare che si siano messi a disposizione con le loro navi per poter intervenire in quell'area del mondo che interessa loro evidentemente più di noi, o quanto noi, per il petrolio e il gas che arriva da quelle parti per le loro industrie. Belpetro dice: l'Europa ci rimette alla canna del gas. Il punto di vista è invece sul grande tema del costo del petrolio, 100 dollari, e anche del gas, che sta salendo, mai a livelli Covid, ma più o meno sta salendo. Perché sta salendo? Sta salendo perché non arriva il gas dal Qatar, che ne produce un botto, mi sembra il 17% della produzione mondiale arriva da là, e soprattutto dice Belpietro: ora che gli americani hanno dato il via libera a comprare gas e petrolio russo, non capisco perché non se ne approfitti a prenderlo a basso prezzo. La risposta che gli danno, diciamo, i fondamentalisti è: beh, perché così aiutiamo i russi contro gli ucraini. Beh, insomma, mi sembra una risposta che ha un senso, ma è anche debole, perché alla fine imprime un vivere deinde filosofari, perché noi non potremo mai aiutare gli ucraini se le nostre economie crollassero con prezzi dell'energia e del petrolio a livelli altissimi. Secondo i calcoli che fa Fubini, ma non solo lui, perché arrivano da calcoli internazionali, gli americani starebbero guadagnando 63 miliardi di extra profitti dall'aumento del prezzo del gas e del petrolio. E in realtà, però, ad avere questo boom sono quelli che fanno lo shale gas, cioè il gas che arriva dalle rocce di scinto. È una nuova tecnologia che esiste in America da una ventina d'anni, che ha permesso all'America di essere per la prima volta esportatore di gas invece che importatore. Ma i giappi non hanno esercito, ah sì, hanno le forze di autodifesa. Nicola, si potrebbe sapere quanti poveri disgraziati innocenti iraniani hanno ammazzato questi trogloditi teocratici dal 1979? So solo che hanno ammazzati una 30.000, 40.000 soltanto in 4 giorni di proteste recentemente. Secondo tema di giornata, che sarà poi il tema fondamentale che voglio affrontare questa sera con Giorgia Meloni, riguarda il referendum del 22 e 23 marzo. Andate a votare al referendum votate ovviamente sì, ma se proprio non volete, andate comunque a votare, perché questa volta non ci sono più scuse, non è un voto sul governo. E oggi, se voleste avere un incentivo a votare, vi segnalo l'intervista di Mario Monti. C'è un pezzo straordinario di Giorgio Mulè sul Foglio Quotidiano che vi spiega le minchiate che sono state dette in questo momento della propaganda del no. Ma la cosa più incredibile è che Mario Monti è stato il nostro presidente del Consiglio, Mario Monti è stato rettore della Bocconi, Mario Monti è stato se è nominato senatore a vita da Napolitano, perché lui non poteva con l'Oden prendersi i rischi di fare il Presidente del Consiglio senza avere il laticlavio e quindi uno stipendio fisso al mese. Insomma, questi signori in realtà hanno quest'aria molto pulita, ma sono dei populisti di prima cotta, perché nell'intervista che fa, la domanda che mi pongo è: la riforma quali avrebbe sullo stato del diritto in Italia? Questa è la domanda che si fa il noto giurista Mario Monti, che anche come economista, voglio dire, visto quello che ha fatto lui durante il suo governo, avrei qualche dubbio. Ma come giurista, Mario Monti si chiede quali effetti avrà sullo stato di diritto. Temo l'indebolimento temo il suo indebolimento dello Stato di diritto. L'effetto unico e indiscutibile, scrive Mario Monti, sarebbe di spostare l'equilibrio dei poteri tra esecutivo e legislativo e giudiziario a favore dell'esecutivo. Io vorrei capire perché il giornalista non gli ha chiesto: ma mi scusi Monti, ma perché? Cioè, perché si spostano secondo lei dei poteri dal giudiziario all'esecutivo? All'esecutivo, non al legislativo, al governo. Cioè, stai dando più poteri al governo. Allora mi sono andato a vedere insieme a voi la riforma. Vedete, l'alta corte di disciplina, finalmente, che viene fatta un'alta corte di disciplina perché si possano giudicare magistrati non con le correnti, è composto, ve lo segno qua, da 9 componenti su 15 tra i magistrati, cioè la maggioranza dell'alta corte di disciplina è fatta da magistrati e gli altri, quelli diciamo che dipenderebbero non dall'esecutivo Monti, sei come i comici, come Giacomo di Aldo Giovanni e Giacomo, che confonde l'esecutivo con il legislativo. I tre che sono nominati dal Parlamento, due della maggioranza e una della minoranza, sono nominati dal Parlamento. Quindi tu mi stai dicendo che c'è uno spostamento dell'alta corte verso l'esecutivo quando a nominare la maggioranza dei componenti dell'alta corte chi sono? I magistrati. Allora dici, gli altri due CSM forse avranno un cambio di prospettiva? No, no. Negli altri due CSM, che saranno composti da 33 membri, 20 membri su 33 sono giudici, gli altri 10 sono laici. Quindi io dico: ma che cazzo stai a dire? Io voglio dire, ma perché uno deve partecipare alla campagna elettorale esattamente, esattamente come ha fatto l'ANM? Con questa riforma comanderà il governo Meloni. Sono balle. Poi votate no se volete, perché ce l'avete con la Meloni, ma ditelo. Invece lui fa tutta quanta la prosopopea: no, io non sto contro la Meloni, meglio la Meloni de Che Guevara e tutte ste minchiate. Il punto è che questo ha detto una cazzata, e se le cazzate le dice Monti, tutti là a prenderlo sul serio, ha detto una minchiata, e cioè che con questa riforma aumenta il potere dell'esecutivo a danno del giudiziario. La separazione delle carriere la volevano tutti a sinistra, tutti. La voleva il segretario del PD Letta, la voleva il segretario della mozione congressuale di Martina, la voleva Bettini, la voleva Orlando, la voleva D'Alema con la bicamerale, come ci spiega oggi e come si chiama Mulè, la volevano tutti per il semplice motivo che era una roba talmente scritta nelle carte della riforma Vassalli che è banale. Le riforme del CSM fatte da questo governo prevedono la maggiore prevista dal governo, votate dal Parlamento e oggi attenzionate, come si dice in termini questurini, dal popolo italiano. Tutte queste organismi, questi tre organismi, tutti e tre questi organismi sono a maggioranza di magistrati. Punto. E in più ci sono in ognuno di questi nominati dal Presidente della Repubblica, che se continua così, sono Presidente della Repubblica sempre di sinistra, anzi Monti forse questo vorrebbe fare nella vita. È imbarazzante l'intervista di Monti. Fatela circolare, perché come Gratteri, quello è volgare, Questo è Culloden, ma tutti e due mistificano quello che sta succedendo. Poi potete essere contrari, potete dire serve a poco, non cambieranno le cose, i PM saranno cattivissimi, quello che volete, ma che adesso su questa riforma l'esecutivo, non il Parlamento, assume maggiori poteri è una boiata. Però se la dice Monti, ovviamente il Corriere della Sera si inchina. Fantastica questa analisi che ci fa oggi il Sole 24 Ore, ve lo segnalo, sul bonus casa. Grazie per la donazione. Eccolo qua. Dopo. Adesso spero che mi sentiate ugualmente, però questa telecamera dopo un po' non funziona più. Vabbè, ritorniamo su questa normale. Il bonus casa, intanto grazie Gianfranco per la tua donazione. Sul bonus casa il Sole 24 Ore vede le minchiate fatte da questo governo. Io sono d'accordo con il Sole 24 Ore, perché cosa è successo? Che molti meno cittadini stanno utilizzando le ristrutturazioni edilizie con le agevolazioni del 50 e del 36%, perché io capisco le reazioni al 110, hanno fatto benissimo a fare una reazione al 110%, ma il problema vero è che loro hanno per esempio tolto le detrazioni fiscali per la ristrutturazione della casa sostanzialmente a chi guadagna più di 75.000 euro. Bravi, bravo governo di destra, cosa fa? Penalizza quelli che hanno più di 75.000 euro per togliergli le detrazioni sulla casa. Intanto chi dichiara più di 75.000 euro sono il 3% degli italiani. Quel 3% degli italiani che dichiara il suo reddito utilizzerebbe il suo reddito magari per mettere a posto un patrimonio immobiliare di questo paese, e questa roba qui invece viene penalizzata da un governo di destra che toglie le detrazioni sulle ristrutturazioni a quelli che guadagnano più di 75.000, il che porterà a un aumento del nero, questo come sempre quando si aumentano di fatto le tasse, e dall'altra una riduzione delle ristrutturazioni. Si è già visto, perché nel 2024 le ristrutturazioni rispetto all'anno precedente sono diminuite del 25%. C'è un effetto statistico che sarebbe disonesto dirlo. Nel 2024, siccome stavano finendo gli incentivi al 50% sulle seconde e le terze case, la gente si è affrettata a finirle tutte. Ma resta il fatto che un governo di destra liberale ti aspetti che dia degli incentivi fiscali a chi vuole ristrutturare casa e non li tolga, soprattutto ai più ricchi, cioè sopra 75.000 euro, quindi diciamo non proprio ai miliardari, e invece questo governo lo ha fatto, follia, e ne pagheranno le conseguenze, perché l'edilizia fa crescere anche l'economia di un paese, mentre questi pensano che in questa maniera rimettono a posto i conti e poi dopo stiamo a posto. E ultima cosa, francesi al voto, anche gli spagnoli per la verità, il PPE in una regione spagnola guadagna consensi, lo leggo oggi sul País, mentre invece leggo oggi su Repubblica che la Le Pen guadagna nelle città mentre Parigi resta ai socialisti, poi si vedrà il secondo turno, quindi elezioni in Francia, in Francia che vedono un'affermazione della destra diciamo nelle province e una tenuta dei socialisti nelle grandi città. Ma a Monti non hanno chiesto se ha paura della morte, ma no poveraccio, perché non è così vecchio. Siamo con Bighi, Roberto Alessi, il governo Meloni non è liberale, sull'economia direi che non lo è, bisogna spiegare bene la riforma e impegnarsi di più questa battaglia per una magistratura del potere libero indipendente dalla politica e delle correnti. C'è ragione, si è votato anche in Spagna, Castiglia e León, e anche lì il meraviglioso e infallibile Sanchez le ha prese, è così. Valentina, Becchetti, perché uno più benestante si merita di non avere la casa a norma? Boh, no, questo non se lo merita. Nick da Bannare, Cipollino, bravo di Lerante, vabbè sì, un cretino, lasciamolo perdere. Antonino De Gregorio, viva il magistrato Antonio Di Pietro, dice Antonino. Vediamo su Instagram chi sta arrivando, saluti, come è andata a finire l'inchiesta sull'attentato a Rannucci, non ne sappiamo nulla. E, insomma, direi che possiamo chiudere qua questa nostra rassegna stampa e vederci questa sera alle 19.30 sul referendum mantovano, e questa sera Giorgia Meloni, schieratissimi sul voto, perché è l'ultima vera grande occasione per riformare la Costituzione, perché se non passa questa volta non passerà mai alcuna riforma della Costituzione, ci teniamo la Costituzione considerata la più bella del mondo da Benigni, e soprattutto non diamo un senso a un ordinamento giudiziario caotico come quello attuale. Ci vediamo questa sera e sul sito nicolaporro.it e politicoquotidiano.it per tutte le notizie della giornata. Ciao, auguro a tutti quanti.